Adesso affrontiamo il problema più complicato, e cioè noi abbiamo di fronte tre diversi criteri. Per rispondere alla stessa domanda. Abbiamo il nostro bel magistrato, il dottor Porcellis, che si domanda, in caso di conflitto tra queste due norme, quale prevale? E le risposte dei tre criteri possono essere diverse. Può essere, per esempio, che il criterio cronologico dica prevale la legge successiva, ma la legge successiva sia gerarchicamente inferiore. E allora che cosa prevale? La legge successiva o quella gerarchicamente superiore che quella precedente? E le relazioni di genere e specie come si costruiscono, come incidono sulla gerarchia e la cronologia? Quindi la questione si fa alquanto complicata. In linea di massima noi possiamo dire che la prevalenza si dà al criterio gerarchico. Perché lo possiamo dire? Un giurista deve essere sempre diffidente. Quando trova il dogma, siccome il dogma può essere la pietra in cui si inciampa, deve riuscire a capire se il dogma ha una sua spiegazione, ha una sua giustificazione. Ecco che allora le preleggi, tanto per cambiare, ci danno una risposta. Le preleggi ci dicono, per esempio, l'articolo 1 ci dà l'elenco gerarchico, poi l'articolo 4 ci dice i regolamenti non possono contenere norme contrarie alle disposizioni della legge. L'articolo 15 sull'abrogazione ci dice le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori. Allora vedete, qui l'articolo 15 ci dice che il criterio cronologico funziona soltanto a livello di parità gerarchica. Cioè, se noi concepiamo l'ordinamento come uno strumento a scala, dove la legge sta qui, l'abrogazione funziona soltanto a livello di legge o a livello di regolamento. Sullo stesso gradino gerarchico lì opera il criterio cronologico. Le leggi possono essere abrogate soltanto da leggi e il regolamento non può disporre contro la legge, e vuol dire che il regolamento successivo in contraddizione con la legge non è valido e non ha la capacità di abrogare la legge, perché le leggi sono abrogate soltanto dalle leggi. Vi dicevo ieri che le preleggi hanno questo di caratteristico, che sono norme che il legislatore ha posto per guidare l'interpretazione, per disciplinare l'interpretazione. È un vecchio problema che tutti i legislatori hanno avuto, quello di cercare di stringere il potere dei giudici e degli interpreti di modificare il senso delle cose che il legislatore dice. Una vecchia guerra che si combatte tra la politica e le leggi e il sistema giudiziario e l'interpretazione. Però i giuristi a loro volta hanno il potere anche di interpretare le leggi dove le leggi dicono come si interpreta, e che cosa hanno detto i giuristi? Le preleggi sono meramente ricognitive. Cioè non prendiamole sul serio come regole che il legislatore ci impone. È in sostanza un promemoria che il legislatore ci offre in cui vengono riassunti i criteri che noi stessi abbiamo elaborato. Vedete, tentativo del gioco della manina l'uno sopra l'altro, no? Ma la struttura dello Stato di diritto è il gioco della manina una sopra l'altra. È l'idea che noi non siamo governati da uomini, ma siamo governati da leggi. Lo Stato di diritto vuol dire questo, è lo Stato, il potere, è regolato. regolato dal diritto, ma il diritto chi lo pone? Pongono gli uomini, ma questi uomini non sono liberi di porre il diritto, perché altre leggi regolano questo potere degli uomini, e il sistema delle manine crea questa struttura, che è una struttura che si basa su questa contraddizione. Due piloni, come negli archi gotici, nella loro contrapposizione fanno sostenere il peso di questa organizzazione. Allora, la prima risposta che il dottor Porcelli sa dal sistema, e può appellarsi alle preleggi da questo punto di vista, è che il criterio gerarchico prevale. E il criterio cronologico è quello della specialità, di conseguenza, devono piegarsi al criterio della gerarchia, che viene primo. Tra specialità e cronologia funziona invece in maniera diversa, perché il criterio della cronologia ci dice che la legge successiva deroga, abroga quella precedente. Il criterio della specialità ci dice invece che la norma generale non abroga quella speciale. Si parla lo stesso linguaggio, c'è cioè l'abrogazione. Deroga e abrogazione sono figure molto vicine. Anzi, in alcune lingue e in alcune epoche erano sinonimi. Allora, il criterio della specialità tende a prevalere su quello cronologico, che diventa di conseguenza un criterio quasi residuale. In base al tempo, noi possiamo dire che prevale la legge più recente soltanto se A, non c'è differenza gerarchica tra gli atti in contrasto, B, non c'è rapporto tra genere e specie. È un criterio residuale, cioè ci sono due criteri precedenti e uno generale, è quello più semplice, quello più facile, data certa, chi prima arriva, in questo caso, è già alloggia perché prevale la legge. È chiaro fin qui? Vedete, c'è una piccola complicazione. Noi abbiamo, questa è una rappresentazione del tutto personale mia, della realtà delle cose. Abbiamo tre diverse scale gerarchiche. Due vanno nello stesso senso e uno nel senso contrario. Allora, se noi ragioniamo sui procedimenti e sugli atti, noi abbiamo una gerarchia parallela. Man mano si alza il livello della complessità procedimentale, man mano si alza la posizione gerarchica dell'atto. Per fare un regolamento si mette un pomeriggio nella Camera dei Consigli del Governo, il Consiglio dei Ministri, per fare una legge ci vuole una volta di deliberazione delle Camere, ci si mette già qualche giorno in più, per fare una legge costituzionale allora ci sono quattro delibere delle Camere, tanto di premenza, possibilità di referendum, maggioranza di contratte, allora un procedimento ancora più elevato. Più si eleva la connotazione deliberativa, cioè la discussione dell'atto, e più si complica il procedimento, più saliamo nella piramide della gerarchia delle fonti. Tutto ciò ha un suo senso. Invece abbiamo una piramide inversa, non so perché fosse inversa, no? Per quanto riguarda genere e specie. Nel senso che l'ordinamento più va in basso, più contiene norme specifiche. Pensate solo questo, la Costituzione, che è l'atto più elevato, ha 139 articoli. Hanno cercato di far man bassa, di raddoppiare il numero, la lunghezza, ma fortunatamente non ci sono riusciti. Tutti i costruiti sono detto, per così dire, occupatevi di altro, che già vi va male quello, non occupatevi della rivoluzione, e ricorrendo a scontato suo tentativo. Per cui ci teniamo la nostra bella vecchia cara Costituzione con 139 articoli. Sono 139 articoli che riguardano tutto. Io che ho tesi in diritto costituzionale, ovviamente, ho delle tesi dalla A alla Z che riguardano tutto. Le regioni, diritto costituzionale, il Parlamento, diritto costituzionale, la Costituzione europea, diritto costituzionale, e le intercettazioni telefoniche, diritto costituzionale, e la libertà provvisoria, diritto costituzionale, e il trattamento dei stranieri, diritto costituzionale, e così. Perché questa, la Costituzione contiene i principi che formano tutto il sistema, ma sono 139 articoli. Pensate che, per esempio, il codice civile, che è una delle 200.000 leggi, contiene da solo 2.900 articoli. Si calcola, le stime sono molto vaghe, che l'ordinamento italiano si è fatto di circa 200.000 leggi. Qualcuno dice, ma no, non sono più di 20.000. Allora, voi vedete conto la complessità del sistema, perché se noi non siamo sicuri se la cifra è 20.000 o 10 volte di più, vi vedete conto quanta poca certezza ci sia sul parco normativo con cui lavoriamo. Ma anche se fossero 20.000, sono 20.000 leggi che stanno sotto questo ombrello dei 139 articoli. E sono leggi, ognuna di queste leggi sarà fatta, diciamo, di 10 articoli in media, formiamo 200.000 articoli. Se poi andiamo sotto, pensate che, per esempio, tutti i comuni hanno i loro regolamenti. Se volete costruire le case in una città, avete il regolamento edilizio. Se volete seppellire il vostro gatto, avete un regolamento di igiene, di polizia sanitaria, se chiude il gatto e mette il gatto della nonna, c'è il regolamento polizia mortuaria. Sono 8.000 comuni che hanno regolamenti. Allora vedete che noi abbiamo un ordinamento che più va verso il basso della gerarchia, più diventa analitico. Analitico. Perché in Costituzione non esiste un principio sulla sepoltura. Non mi pare almeno. Esiste una tutela della salute per quanto riguarda i vermi, la putrefazione, queste cose qui. È un principio di laicità e di indifferenza per le condizioni religiose che può riguardare le modalità della sepoltura, chi piace essere sepolto dritto, steso, nella lunga terra, nella cassa, bruciato e così via. Benissimo. Però se volete seppellire il vostro gatto dovete applicare il regolamento del vostro comune. E di norme del genere ce ne stanno circa 8.000 in Italia, una per ogni comune. Allora voi vedete che noi abbiamo un sistema dove al massimo della gerarchia ci stanno norme estremamente generali. E al fondo della gerarchia ci sono invece delle gocce normative che cascano proprio ploc sul vostro caso, sul vostro gatto da seppellire. Vedete come si inverte come logica il criterio gerarchico rispetto a quello di specialità. Sono invertite le logiche. Questo voi lo appurate immediatamente non appena vi affacciate a un ufficio pubblico. Anche con la peggio, perché se voi andate in un ufficio pubblico e avete di fronte il funzionario, ve lo dico lo sportello, certamente chiamato come se fosse il funzionario terminale, il funzionario terminale quando applica le regole, lui non applica le regole della Costituzione, neanche quelle delle leggi, neanche quelle dei regolamenti, neanche quelle dei regolamenti comunali, lui applica la circolare del suo capo ufficio. Infatti per tutti coloro che lavorano nell'amministrazione pubblica, il Vangelo è la circolare, cioè l'ultimo degli atti, anzi non è neanche un atto normativo, ma perché è l'ordine che gli dà il capufficio. Il capufficio sveglia la mattina e fa un circolare dicendo: da domani tutti quelli che devono ritirare la posta raccomandata devono presentare una foto con loro. Tutti gli altri non possono dire una cavolata. Deve applicare quella che è la circolare di quell'ufficio. E se voi andate a ritirare la posta, vuol dire: ma questo viola il principio di uguaglianza scritto in Costituzione? Il funzionario di uguaglianza sa, neanche me frega. Io devo stare a questa norma che è specifica di questo ufficio. E per lui la circolare è al vertice della piramide. Capite? Questo ve lo spiego per darvi idea della tensione che si crea nel sistema tra il principio di gerarchia e il principio di specialità. Per cui noi abbiamo norme minute che stanno chilometri di distanza della gerarchia dai principi prevalenti. Pensate soltanto a un principio di uguaglianza che vieta un tipo di discriminazione. Il principio di uguaglianza copre tutto l'ordinamento, non c'è nessun, come dire, pezzetto dell'ordinamento che non sia pervaso del principio di uguaglianza. Ma è un principio assolutamente generale e generico, mentre le discipline sono specifiche. Se io applico l'ICI a livello del comune con le mie norme in maniera sperequativa, me li impugno dicendo di violare il principio di uguaglianza. Ma la distanza tra l'ultimo degli atti normativi, il regolamento comunale che sta qui, e il principio di uguaglianza che sta nella Costituzione, è una distanza enorme. Uno è specifico e uno è enormemente generico. La metafora che mi viene sempre da usare in questi casi, per dare l'idea, è quella della scala delle mappe geografiche. Se qualcuno di voi è avvezzo all'uso delle carte geografiche, va benissimo che, per esempio, se si va in montagna bisogna avere una carta geografica con una scala 1-10.000, 1-15.000. Se uno deve fare un viaggio per l'Europa, farà una scala 1-250.000. Rappresentano lo stesso pezzo del mondo. Un centimetro per 250.000 centimetri. 1 per 5.000. Più o meno il rapporto che c'è tra la norma costituzionale e la legislazione. La legislazione è la carta di montagna, quella che ci consente di gestire le singole cose, come si fa l'esproprio, come si fa una domanda per costruire un balcone in TV, come si fa un contratto, come si fa un testamento, eccetera, e sono mappe dettagliate in cui si vede l'andamento del torrente, gli alberi, il sentiero dove gira, eccetera, eccetera, per camminare. La Costituzione fa un taglio completamente diverso, la Costituzione si vedono solo le autostrade e le capitali. I principi generali. Principi generali e norme di dettaglio, genere e specie. Questa è l'enorme tensione che si crea nel sistema qui e che poi vedremo come viene strutturata dal giudizio di fronte alla Corte Costituzionale, che ha appunto il compito di far rispettare la gerarchia tra Costituzione e legge. Il criterio gerarchico e il criterio prevalente, quando si applica alle leggi, viene fatto valere da un organo specifico che è la Corte Costituzionale. E proprio questo ha come compito. Guardare la realtà con due carte geografiche completamente diverse, la mappa dei sentieri montani e la carta d'Europa. Allora, dedichiamo 10 minuti e poi basta al problema di sovrapposizione di questi criteri. Per esempio, cosa vuol dire che tra il criterio di gerarchia e quello cronologico prevale il criterio di gerarchia? Uno risponde, benissimo, è semplice, vuol dire che la legge superiore prevale sulla legge inferiore, anche se è precedente. Certo? Allora, se noi abbiamo una norma, per esempio, costituzionale, una legge costituzionale, nel tempo 1, ed esce una legge ordinaria nel tempo 2, questa è successiva e questa è precedente. Ma non viene abrogata quella precedente perché quella successiva è di grado inferiore e quindi verrà dichiarata invalida, annullata. Ok? Legge ordinaria, come si insomma. Cosa scrivere quelle cose? Oggi fanno una legge nuova che va in contrasto con la Costituzione del 48, è chiaro che questa legge nuova non ha il potere di abrogare la Costituzione e quindi viene dichiarata illegittima. Fuori discussione, prevale il criterio di gerarchia. Ma nel caso contrario che cosa succede? Mettiamo che facciano una legge costituzionale nuova, vediamo i nostri. E quindi successiva alla legislazione precedente. Fanno una nuova norma costituzionale e questa norma costituzionale è in contrasto con leggi precedenti. Che si fa? Prevale il criterio gerarchico? Attenzione, perché se prevale il criterio gerarchico, questo vuol dire che bisogna annullare la vecchia legge. E non che un giudice nel corso del giudizio può dire che la legge non c'è più perché è stata abrogata la nuova Costituzione. C'è una bella differenza, e vi spiego la differenza. Voi siete in giudizio e il giudice sta applicando la legge vecchia superata dalla nuova Costituzione. Se lui ritiene che prevalga il criterio gerarchico, deve sospendere il giudizio, fare un'ordinanza alla Corte Costituzionale, la Corte Costituzionale ci metterà un anno e mezzo della risposta e solo dopo la risposta può riprendere il giudizio. Se invece lui dice che la norma costituzionale ha abrogato la norma precedente, questo lo decide lui subito. Se la legge precedente non si applica perché è abrogata, lo so. Questo è un problemino non male, ed è un problemino che è stato affrontato non a caso della Corte Costituzionale con la sua prima sentenza, la sentenza 1 del 56. La Corte Costituzionale è stata fatta partire con 8 anni di ritardo, io no, vi racconterò il perché, e nella sua prima sentenza ha dovuto affrontare questo problema, ma il fatto che sia stata introdotta una nuova Costituzione repubblicana e democratica. Che riflesso ha avuto sul precedente ordinamento monarchico e fascista? Non è il problema. Lo ha abrogato o semplicemente lo ha reso potenzialmente legittimo con la conseguenza che la legittimità va dichiarata da me Corte Costituzionale di volta in volta? Problema estremamente delicato e la risposta della Corte è stata: ci può essere sia abrogazione sia invece prevalenza del criterio gerarchico di fondo dell'annullamento. C'è abrogazione quando il contrasto è evidente, quindi siamo su norme che hanno lo stesso grado di definizione. C'è invece dichiarazione necessità di annullamento quando lo scarto di definizione è elevato. Vi faccio un esempio. Dice la Costituzione all'articolo 13 che tutela la libertà personale in casi eccezionali necessari e urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori che devono essere comunicati entro 48 ore all'autorità giudiziaria e se questa non li convalida nella successiva 48 ore si intendono revocati o restano privi di effetto. E la norma introdotta sul primo articolo della libertà, l'habeas corpus, la libertà personale, che pone un divieto di arrestare, perquisire, incarcerare le persone, se non per atto motivato del giudice. Per cui se la polizia vuole perquisire voi o vi vuole arrestare perché sono pericolosi delinquenti, deve avere un mandato del giudice. Però è chiaro che questo non si può applicare sempre. Se Tizio sta, entra dentro nel supermercato e incomincia con una delicata accetta a tagliare le teste delle vecchiette, non è che qualcuno dice vado dal giudice e gli chiede il permesso di arrestarlo. Anzi, tutti noi diventiamo pubblici ufficiali, non so se lo sapete, ma tutti noi abbiamo il diritto di bloccare, il dovere di bloccarlo. E se lui scappa in moto abbiamo il diritto e il dovere di prendere una macchina e inseguirlo, pregandoci le regole del codice. Perché siamo pubblici ufficiali. Dopodiché questo viene arrestato, si spera. Viene arrestato, bloccato e privato della sua libertà personale e sbattuto in carcere. Quindi in violazione di un principio generale, norma derogatoria. La norma generale dice lui dovrebbe avere la garanzia di un giudice. La norma speciale dice, ma se lui è preso mentre sta scendendo dalla casa, tutto vestito di nero con la mascherina e con il sacco da cui escono i gioielli nella vecchietta che ha appena ucciso e con le chiavi false dall'altra parte, non è che bisogna chiamare il giudice, lo si aspetta sotto, lo si acchiappa e se lui non riesce a scappare lo si porta in carcere, privandolo della sua libertà personale. Norma speciale che prevale sulla norma generale. Ora, questa norma speciale ha una costruzione 1-5000, non è il principio di uguaglianza, è una norma specifica che ci dice che lui può essere arrestato in casi istituzionali previsti dalla legge e a questo punto ci deve essere comunicato il suo arresto entro 48 ore e il giudice lo deve convalidare entro le successive 48 ore. Scatta una norma completa, è come la norma sul diritto di sosta, la norma autoapplicativa. Allora, questa norma, dice la Corte Costituzionale, avendo un grado di definizione sufficiente, opera col criterio cronologico, nel senso che abroga le norme precedenti. Perché è una norma che può essere applicata direttamente. Mentre invece se è una norma ad alta definizione, perché è una norma che non può essere applicata direttamente, il giudice deve impugnarla di fronte alla Corte Costituzionale e farla dichiarare legittima. Vedete, c'è una concorrenza per criterio cronologico e criterio gerarchico. Se è una norma se è una norma abbastanza dettagliata, si comporta trascurando di essere maggiore nella gerarchia e scalza quella precedente. Se invece è una norma di principio, allora si applica la gerarchia e deve essere annullata. Le leggi non possono essere disapplicate dal giudice, perché il giudice è il soggetto delle leggi. Può soltanto dire che quella norma è abrogata, non può disapplicare perché è in contrasto con la Costituzione. Questo può fare solo la Corte. E la Corte non la disapplica, la dichiara illegittima, la nulla, fa prevalere il criterio gerarchico. In qualche modo gioca anche il principio di specialità in questo intreccio.